Dunque, questa mattina leggeremo intanto, no, non moltissimo, però leggiamo un capitolo nel libro, il libro di Sofonia, a pagina 927, il primo capitolo. Facciamo leggere a chi vuole.
Parola del Signore rivolta a Sofonia, figlio di Cusi, figlio di Gedalia, figlio di Amaria, figlio di Ezechia, al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. Io distruggerò ogni cosa dalla faccia della terra, dice il Signore. Distruggerò uomini e bestie, distruggerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare, gli intoppi insieme agli empi, ed eliminerò gli uomini dalla faccia della terra, dice il Signore. Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme. Eliminerò da questo luogo quanto rimane di Baal, il nome dei preti degli idoli con i sacerdoti, quelli che si prostrano sui tetti davanti all'esercito celeste, quelli che si prostrano e giurano per il Signore, e poi giurano anche per Malcam, quelli che si allontanano dal Signore e quelli che non cercano il Signore e non lo consultano. Tacete davanti al Signore Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i suoi invitati. Nel giorno del sacrificio del Signore, io punirò tutti i principi, i figli del re e tutti quelli che si vestono di abiti stranieri. Quel giorno punirò tutti quelli che saltano la soglia, che riempiono di violenza e di frode le case dei loro padroni. Quel giorno, dice il Signore, si alzerà un grido dalla porta dei pesci, un urlo dal quartiere nuovo e un gran fracasso dalle colline. Urlate, abitanti del mortaio, perché tutti i mercanti sono spazzati via, tutti quelli che erano carichi di denaro sono sterminati. In quel tempo io frugherò Gerusalemme con le torce e punirò gli uomini che, adagiati sulle loro forze, dicono in cuor loro: il Signore non ha né bene né male. Le loro ricchezze saranno abbandonate al saccheggio, le loro case devastate. Essi costruiranno delle case, ma non le abiteranno. Pianteranno delle vigne, ma non ne berranno il vino. Il gran giorno del Signore è vicino, e vicino viene in gran fretta, e si sente venire il giorno del Signore, e il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di sventura ed angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine. Un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme contro le città fortificate e le alte torri. Io metterò gli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Né il loro argento né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell'ira del Signore. Ma tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia, poiché egli farà una distruzione improvvisa e totale di tutti gli abitanti del paese.
Come vediamo, cari fratelli e sorelle, le cose non sono molto diverse da quello che succedevano qui. È ovvio, qui ci sono le minacce nei confronti di Giuda e di Gerusalemme, ma temo che i tempi sono passati, ma le cose non sono assolutamente cambiate. Quindi sarebbe consigliabile poter fare la pace col Signore il prima possibile. E qui il Signore dice chiaramente che distruggerò ogni cosa dalla faccia della terra, e non solo uomini, bestie. Quindi l'altro giorno sentivo una persona che si occupa di fede, diciamo così, perché non è un credente, ma ancora di quelli che... Però diceva una cosa agli altri, diceva: ma scusate un attimino, dice, tu mi stai dicendo che Dio è cattivo perché nel Vecchio Testamento faceva morire, dice, ma nel Nuovo è uguale, gli ha fatto l'esempio di Anania e Saffira. E poi dice: ma tu, se distruggi la tua macchina che l'hai creata tu, l'hai costruita tu, cioè, sostanzialmente sei colpevole, cioè sei colpevole perché o sei cattivo perché distruggi quello che ti appartiene completamente. No, non so se è il ragionamento. Perché? Perché si fanno questi ragionamenti sempre perché non si riconosce la sovranità di Dio, che è una delle cose che fa peccare maggiormente tutti noi. Poi va avanti e ancora, tanto per considerare questo capitolo, distruggerò ancora quanto rimane di Baal, il nome dei preti degli idoli, e oggi i preti degli idoli, sapete, ci sono idoli di ogni genere, ma non vorrei fare soltanto dire le parole scontate, ma dovremmo riflettere quali sono questi preti e di quali idoli, no? E quelli che si prostrano sui tetti davanti all'esercito celeste. Voi pensate che queste cose non ci siano più, e invece è pieno il mondo. E poi giurano per Malcolm, ma poi c'è anche un'altra cosa, ci sono alcuni che giurano sia per il Signore e sia per Malcolm, cioè mantengono due piedi, non si può dire, nella stessa scarpa, o insomma, ma poi ci sono anche quelli che si allontanano dal Signore e che non lo cercano e non lo consultano. C'è una vita disperata senza il Signore. Senza il Signore si perde proprio l'orientamento, almeno per un credente, per qualcuno che ha creduto il Signore, si perde l'orientamento, non si sa, è come il sole, se tu non sapessi più, non vedessi più il sole, non sai più. E poi c'è tutta una serie di cose che vedremo anche un attimino più avanti. E il versetto 17 dice ancora: io metterò gli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi perché hanno peccato contro il Signore. Allora, il loro sangue sarà sparso come polvere e le loro carni come escrementi. Ma che robe, no? Cioè, ma che robe? Vedete, io ve l'ho detto tante volte, lo dobbiamo smettere di essere buoni. Io non sono buono, l'ho detto sempre, c'è uno solo che è buono, il Signore. Quindi se io vado a considerare queste cose, tutte queste persone che giudicano il Signore con il loro pensiero, con il loro atteggiamento, è molto probabilmente che non si rendono conto di chi sono loro, della loro storia, di quanto si è criminali facendo il male non solo ai nostri nemici, ma anche ai nostri amici e anche alle persone che amiamo di più, perché siamo nati ciechi, senza l'amore di Cristo. E quindi è facile giudicare il Signore, non è facile, è assolutamente assurdo, no? E non dico solo questo. Poi in Matteo, non sfogliate perché non leggo un solo versetto. Il versetto 39 del 24 dice: e la gente non si accorse di nulla, ma leggiamo dal 38. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla finché non venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figliolo dell'uomo. Allora, è inutile dire che sappiamo benissimo che la malvagità all'epoca del diluvio fu una cosa enorme, no? Una cosa grande, aveva molto probabilmente superato ogni livello di guardia, no? E l'uomo decise, Dio decise di distruggere quello che aveva creato attraverso il diluvio, lasciando un ceppo di salvezza attraverso l'arca che fu Noè, no? Noè con la sua famiglia. Oggi non è che avviene questo molto diversamente. La malvagità dell'uomo sulla terra è moltiplicata in modo molto esponenziale. Allora, soltanto in questi giorni, cari fratelli e sorelle, abbiamo visto un fiume in piena che rompe gli argini, che spezza via, che distrugge tutto quello che incontra nella sua strada. Vi siete resi conto di questo, no? Le acque grandi, come avete visto, portano tutto, detriti, pezzi di legno, eccetera. Quando incontrano poi degli ostacoli, e così succede nella nostra vita, si accumulano. si accumulano uno sopra l'altro, così come sono i nostri peccati. Si accumulano uno sopra l'altro e a un certo punto quando trovano un'ostruzione diventa un problema. Ecco che avviene l'infarto nella persona. E così è dei nostri affanni, cari fratelli e sorelle, è della nostra vita. L'aria, come vedete, si fa pesante. Si fa pesante nei contrasti sociali e nei contrasti familiari, no? Perché sentiamo tragedie vere, reali. Penso che tutti voi sentite le cose, lasciate per la televisione, ma penso che conoscete persone, chi vive nel mondo sa quanto dispiacere, quanto dolore, quante disgrazie di ogni genere ci sono. E queste fanno parte del problema di non aver conosciuto Cristo. E questo anche molti che si dicono credenti. Fino in fondo il fatto è il problema vero di non aver conosciuto Cristo e non aver conosciuto Dio, il suo amore. E questa è una cosa molto molto grave, perché si passa tutta la vita difesi da quello che conosciamo, ma sostanzialmente se noi non amiamo non conosciamo Dio. L'Apostolo Giovanni vede un cavallo rosso e colui che lo cavalca gli ha dato il potere di togliere la pace sulla terra finché gli uomini si uccidessero gli uni con gli altri. È segno che la pace è mantenuta quando è possibile da Dio. E questa pace è mantenuta da Dio nelle famiglie, è mantenuta da Dio nella società, è mantenuta da Dio in ogni luogo. Dove non c'è Dio non c'è pace, non c'è pace di ogni genere, perché manca sostanzialmente quella che è la qualità, diciamo, la qualità di Dio, l'amore. Manca l'amore, ma non confondiamo l'amore col buonismo. L'abbiamo detto mille volte, io lo dirò fino alla nausea questo fatto. Allora, vedrete, questi contrasti aumenteranno, perché poi, ahimè, sta già avvenendo. Noi siamo oltre 7 miliardi sulla Terra. Quando queste risorse cominceranno a venire meno, le risorse del pianeta, e si restringeranno, e abbiamo visto già che adesso siamo rimasti, abbiamo esaurito già prima dell'anno le risorse che servivano per quest'anno, quindi stiamo andando avanti con le riserve, no? E quindi quando queste risorse cominceranno a scarseggiare, con l'aumento sensibile della popolazione che c'è, no, perché le persone, tutto questo sarà un fatto inarrestabile, non ci sarà possibilità, perché non si ragiona più con persone che hanno l'amore di Dio e dici ci mettiamo d'accordo un pezzo a te, un pezzo a me, amorevolmente, no? Qui si ragiona con persone che non guarderanno in faccia niente a nessuno, come succede già. Allora, questi eventi, cari fratelli e sorelle, sono già davanti ai nostri occhi. La mancanza di amore parte purtroppo da un fenomeno, no? E dall'egoismo. E chi di noi può dire che non è egoista o che non lo è stato? No? E quindi tutta la vita l'egoismo purtroppo ci toglie la pace. E che la cosa più triste la toglie nelle famiglie, perché queste persone vivono non per Dio, ma vivono per la carne, che ne hanno fatto della carne il proprio Dio, sostanzialmente. Questo è uno dei problemi principali. Quindi viene meno l'amore, cari fratelli e sorelle, non è la conoscenza, la conoscenza ci gonfia, ma è solo l'amore che ci fa rendere veramente conto di quello che siamo. E senza lo Spirito di Cristo questo è impossibile. Noi continuiamo a fare il male, noi continuiamo a pascere noi stessi, continuare a bruciare piaceri, a spendere male, perché spendiamo i nostri piaceri anziché spendere in Cristo, che è una cosa assolutamente diversa. Vedete, cari, il male è la mancanza di giustizia. E il non sapere e non voler posare gli occhi su chi è il principio dell'amore, cioè Dio. Soltanto quando guardiamo in fondo il Signore, allora tutto il resto cambia. Cambia la nostra vita. Ma cambia interiormente, non cambia solo il pensiero come siamo fatti, nel nostro comportamento. Perché poi riusciamo ad essere aggressivi un attimo dopo. E se Cristo vive in te, questa aggressione, questo modo di questa difesa, ma poi di cosa dobbiamo difenderci. Da che dobbiamo difenderci? Se io ho la pace del Signore non devo difendermi da niente e da nessuno. I gatti possono aggredirmi quanto meglio credono, non succederà niente, nessuno può togliermi la pace che mi ha dato il Signore. Perché alla fine non è l'aggressore che vince, l'aggressore viene sconfitto, è sconfitto già in partenza. Perché l'amore vero è quello che viene da Dio, e poi che cambia le persone. Noi invece abbiamo in mente un altro tipo di amore, che è quello, amore mio, quando ti amo, quando sei bella, o quando sei bello, quando sei alto. E questo non è l'amore, questo è un surrogato, cioè un'immaginazione, una cosa, è un finto amore, e quello dura giusto il tempo del piacere. No, questo non è amore, questa è una condizione, no? Che è un'immagine che noi abbiamo, cioè qualcosa che, questo, diciamo, l'amore per il piacere non è l'amore sostanzialmente, l'amore è un'altra cosa. L'amore è la chiara visione, la realtà di quello che noi siamo e di quello che noi veramente diamo agli altri. L'amore vero è quello di quanto si è certi, cari fratelli e sorelle, di poter dare la propria vita per qualcuno, annichilendo se stesso. Io non dico che per noi è una cosa molto difficile questa, ma è una verità, perché Gesù l'ha detto, è una verità. Lui l'ha fatto per i propri nemici, per i propri nemici. Io non dico tanto, però noi possiamo capire se amiamo una persona non per i rapporti carnali che poi abbiamo di vario genere, no? O perché ci fa le torte più belle, o perché noi possiamo capire quando amiamo una persona semplicemente da un fatto, se siamo pronti a morire senza se, senza ma per questa persona. Non dico per le persone che non conosciamo, lasciamo perdere cose che fanno parte delle fantasie, io parlo di un amore pratico. Allora dico, se io sono disposto a morire per mio marito, sono disposto a morire per mia moglie, a mettere a disposizione questo, cioè, ma questo devo, ognuno risponde per se stesso, allora questo è amore. Il resto è convenienza, come il centro convenienza che abbiamo visto lì, no? Dove conviene tutto di più e dura fino all'attimo dopo. Quello non è amore. L'amore è un'altra cosa. Oggi ci sono scambi di coppie, cari fratelli e sorelle. Ci sono sempre stati, ma adesso le cose sono aumentate in modo esponenziale. No, queste cose qua non stanno arrivando alla fantasia, Non ci sono fantasie. Queste cose qua sono strettamente legate alle cose che stiamo dicendo e quello che abbiamo detto. Ci sono scambi di coppie, o meglio, forse sono solo aumentate di parecchio, no? Questo è un altro fiume in piena, tra i tanti fiumi in piena che colgono la nostra umanità, di cui abbiamo le risposte. Cominciamo ad avere risposte nella natura, cominciamo ad avere risposte di ogni genere, nella società. Questo è il risultato. Questi atteggiamenti disonorano il Signore. Queste cose vengono sotto ogni tipo di forma, sotto ogni tipo di bestialità. Questo è un altro fiume in piena. L'immoralità pervade ogni cosa, cari fratelli e sorelle. Si pensa di essere Dio, di poter fare ogni cosa trasgredendo la legge di Dio, in ogni momento, ogni secondo. Tenete conto, questo è uno dei tanti fenomeni dei quali noi diciamo sempre la parola, ma poverino, ma poverini, ma non hanno il diritto di sposarsi anche loro, intendo le coppie omosessuali. No. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma il Signore ha fatto un'altra cosa. Non quello. Il sesso l'ha fatto per la procreazione. e per l'amore della coppia. L'intento di Satana è quello di voler dimostrare che nessuna cosa ha valore. Capisci? Che tutto si può fare violando la legge di Dio, perché noi viviamo qui sulla terra per il nostro piacere, secondo queste deliberate persone che non riconoscono affatto chi è Dio, c'è Dio, no. Violando la legge di Dio si va incontro alle sofferenze prima e alla morte poi. È solo questione di tempo, è solo questione di poco, tanto il Signore lo sa. Poi non si venga a piangere quando non c'è più speranza. Se non si è incontrato Cristo nella vita prima, questo diventa un problema. Incontrare Cristo nella vita non significa trovarsi in una comunità, dire io sono diverso dagli altri, in una comunità che è diversa da quella cattolica, diversa da quella protestante di un certo tipo. Non significa quello. Non significa quello. Qual era la parola che avevo detto prima? Incontrarci?
In una comunità.
Ma qual era la parola prima? Che incontrarci
non significa essere di Cristo se uno va in una comunità diversa dagli altri.
Appartenere.
Non significa appartenere a Cristo, questo. Perché abbiamo in mente quello che abbiamo noi. Cioè siamo noi che ci facciamo la religione secondo comodo nostro. Appartenere a Cristo significa averlo incontrato. Significa essere trasformati dal suo amore, non da quello che pensiamo noi. Cioè, anche di questo ne facciamo uso e consumo, di Dio ad uso nostro, uso e consumo, perché mi fa comodo, lo devo mettere nell'armadio quello che incasso. Violare la legge di Dio è contrario all'amore. Qualsiasi legge che si viola è contrario. C'è una sola luce nel mondo, ed è quella della Chiesa, della Chiesa vera, di quella che appartiene al Signore. Finché questa non sarà ritirata, perché sapete che questa Chiesa sarà ritirata dal mondo, che è quella che trattiene definitivamente l'alluvione del male totale, sarà coperto totalmente, adesso è coperto, molto coperto, ma c'è ancora la Chiesa nella terra. Finché questa non sarà ritirata, allora il buio della grande tribolazione che è alle porte, è inutile che ci nascondiamo la testa, no? Riempirà tutta la terra di angoscia mortale, come abbiamo letto poc'anzi, no? Ma poi lo vedremo. Le acque cominciano a fare il loro effetto. Tutta la terra si sta ribellando, pesci morti, l'abbiamo visto qui, il Signore dice distruggere uomini e bestie, distruggere gli uccelli del cielo, i pesci del mare, gli intoppi assieme agli empi, ed eliminerò gli uomini dalla faccia della terra, con le sue leggi, con le leggi stesse che gli uomini stanno violando, sta avvenendo tutto questo. Ed è inutile dire, il messaggio che abbiamo mandato l'altro giorno, che caro Alessandro mi ha girato, dicendo no, ma non c'è solo questa immagine anno per anno dei ghiacciai che avevo mandato io, ma dovete sapere che in questo periodo il Polo Nord deve trovarsi a meno 25 gradi, non a 0 gradi, quindi sono 25 gradi di differenza al Polo Nord, cioè siamo, non lo so, la soglia è, ma io non voglio, con questo noi non vogliamo terrorizzare nessuno, ma è una realtà che non possiamo aver paura della realtà, ma la realtà ci serve per affrontare che cosa? Se siamo pronti ad incontrare il Signore. Non dobbiamo dire, ma io ho tante cose da fare, da grande, ma certo, tu puoi fare tutte le cose che vuoi, se il Signore vuole, che è una cosa un po' diversa. Vedete, io poi parlando qua e là, ieri ho seminato un attimino questa cosa nel nostro ambiente dove ci troviamo, e devo essere sincero che per la prima volta ho visto delle facce impallidire, dando questa notizia, perché è una notizia sconvolgente. Ho visto delle facce di persone molto benestanti, non l'ho mai vista così. Io ho percepito il loro terrore, perché la notizia è vera, non è falsa, non ce la siamo inventata noi. E questo non è terrorismo, ma è realismo. Dobbiamo smetterla di dire, ma cioè non è quello che vogliamo, dobbiamo prendere la realtà, la coscienza. Allora, la corruzione della terra è prima un fenomeno morale e poi materiale. Cioè tutte queste cose qua avvengono non perché c'è qualcuno che si diverte per farle avvenire, perché è la corruzione morale che ha portato alla corruzione materiale. È una conseguenza, così come le malattie e tutto il resto esistono perché c'è stata prima la corruzione morale dell'uomo contro Dio e poi tutto il resto. Cioè tu non ti puoi mettere contro chi ti ha creato, ma anche il concetto stesso di maschio e femmina di cui stiamo parlando è una cosa che non è concepibile. Ma quale scienziato la può concepire? Nessuno la può concepire, perché è un dato di fatto. Egli prima di ogni cosa è Dio, prima di ogni cosa, anche prima che ci fosse maschio e femmina. Cari fratelli e sorelle, non dobbiamo trascurare poi un altro fenomeno, che Dio ha creato ogni cosa per Lui, anche noi siamo stati creati per Lui e in vista di Lui. E invece noi pensiamo che siamo stati creati qui per vivere questo tempo sulla terra, non so quanto tempo devo passare, per gozzovigliare nei nostri piaceri. Poi è vero, poi sono anche credenti, quindi Dio sicuramente mi darà un posto alla luce del sole. E quindi questo fatto che è stato creato in funzione di Lui è un fatto molto importante, perché deve farci rendere conto della nostra funzione in vista di Lui. Perdiamo il senso della nostra funzione, questo lo perdiamo tutti i giorni. Qual è la mia funzione? Qual è la mia funzione? Cosa servo io sulla terra? Qual è la mia funzione? Non si capisce se non c'è questa rivelazione da parte del Signore, che ci dice che tutto è fatto in visione di Lui. E mica così perché si è divertito a fare quattro bambocci sulla terra che poi facevano la guerra fra di loro, che poi peccavano contro Dio, perché tutto è in visione di Lui, cari fratelli e sorelle. E qui questa è una cosa che noi non dovremmo dimenticare, perché è una cosa che cambia completamente il nostro punto di vista, ma il nostro punto di vista personale, anche della vita quotidiana di tutti i giorni. Perché altrimenti noi abbiamo sempre in mente questa immagine, no? Che noi siamo qua in attesa di, ma non sappiamo perché. E invece noi siamo qua in visione, in previsione di quello che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Io sono il Dio dei viventi, non dei morti, dice il Signore. Quindi siamo qui in funzione di Lui, in vista di Lui, non qui sbracati. Sapete che significa uno sbracato, che si scompone tutto, in cioè, perché tanto ci sono a casa, non aspetto nessuno. Qui sono sbracato sulla terra a consumare la nostra vita in pensieri vacui. Vacui, sapete che significa vacui? Vacui, che sono quelli che allontanano l'uomo da Dio. Causando che cosa? Causando la depressione. Sapete, ci sono persone che cercano di curarsi con i farmaci. La depressione causano il peccato, perché il peccato genera la morte. E poi un'altra cosa, il disonore. Il disonore. Il disonore. Quando uno pecca è disonorato. Voi non lo sapevate questo? Perché non c'è più onore sulla terra. Non c'è più onore, cari fratelli e sorelle, di nessun genere. Disonore per tutto quello che l'uomo ha fatto, essendo senza il controllo di Dio, senza onore, senza onore. Del capitolo di Sofonia mette in guardia Giuda e Gerusalemme, ma per noi oggi non è diverso. La musica è sempre la stessa. Il non voler riconoscere Dio. E questo è, capisci? Non volerlo riconoscere quale sovrano della propria vita e di ogni cosa. Allora, il nome dei preti degli idoli e di quelli che si prostrano davanti all'esercito celeste è pieno. Ma pensate che le cose siano cambiate? È pieno. È pieno, il mondo è pieno di occultisti, falsi maghi e anche non. Ma la risposta del Signore non si farà attendere. E poi a quelli che fanno un doppio giuramento, dicono di essere credenti, ma sostanzialmente poi si comportano in modo doppio. Cioè, ma poi non lo sono. Cioè, non si può servire due padroni. Si prostrano per il Signore, ma poi anche per Malcolm. Poi quelli che si allontanano dal Signore, che non lo cercano e non lo consultano. Ci sono anche questi. Si allontanano dal Signore, perché hanno il cavolo loro da fare. Oh! Non ci sono storie, io ho le mie cose da fare. Poi se rimane forse qualche briciolo di tempo, può essere anche che il Signore può tornarmi comodo, capisci? Può essere. Non si sa mai. Mi capita una malattia grave, ho un grave problema, eh? Allora, scusa, ma dov'è il Signore? Aspetta, vediamo in quell'armadio, in quella cassetta l'ho messo, lo vado poi a cercare. No? Per quelli che si allontanano dal Signore non lo cercano e non lo consultano. Ma quanti di noi lo consultano e seguono però i propri consigli? Quanti di noi consultano il Signore? Quanti lo consultano? No, perché consultare il Signore significa mettersi in discussione. Significa mettersi in discussione. E io non mi voglio mettere, non mi posso mettere in discussione perché vado subito in difficoltà. Non ci sono vie di mezzo, cari fratelli e sorelle. O si è di qua, cioè si appartiene al Signore, o si è di là, cioè non si appartiene al Signore. Non si può vivere con l'inciuccio tutta la vita, così si dice. Non si possono servire due padroni, no? Perché o si amerà l'uno e si odierà l'altro, o viceversa. Mi sforzo nel dire che non c'è pace, non c'è felicità stabile, vera, senza il Signore. Io mi sforzo di dirlo. Chi non ha incontrato il Signore non sa neanche che cos'è l'amore, non ha più pallida immaginazione di che cosa sia l'amore. Nel versetto 7 il Signore ha preparato però una cosa meravigliosa. Qui già in questo versetto lo anticipa. Tacete davanti al Signore Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i suoi invitati. Cioè, non è per quel che facciamo noi, è Lui che ha preparato un sacrificio, è il Signore che ha preparato un sacrificio e ha consacrato i suoi invitati. Cioè, ecco, Dio consacra i suoi invitati attraverso l'amore. L'amore per i suoi nemici, per quelli che sono indegni, gli storpi, gli zoppi, quelli che sono nei corcicchi delle strade, che sono invitati, che lo rifiutano, ma quelli che lo accettano sono consacrati perché per poter entrare nella sala delle nozze del Signore devi essere consacrato. E qui con anticipo, lo dice con anticipo, tacete, chi può parlare davanti al Signore? Chi? Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il giorno del Signore, è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio, Lui ha preparato un sacrificio e ha consacrato i suoi invitati. Perché poi parla anche di vesti, più avanti, di vesti straniere, no? Più avanti, parlerà di coloro che non sono citati perché sono estranei, vesti straniere. E Gesù non dice nient'altro quando c'era il giudizio, che dice, ecco, quando separa i capri dal pecore, no? E che dice, voi venite, amate dal Padre mio, e poi gli altri dicono, ma chi vi ha conosciuto? Chi siete voi? Non vi conosco, perché siete stranieri, siete strani. Gesù stesso quando vede uno che entra con l'abito nella sala delle nozze, che non era vestito, dice, amico, che ci stai facendo qua? Chi? E questo faceva l'ignore. Prendetelo e gettatelo fuori, nelle tenebre di fuori. Il gran giorno del Signore è vicino e viene in gran fretta e si sente venire il giorno del Signore. E il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di sventura e d'angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e di caligi. Io non vorrei che questo succedesse a nessuno di noi finché possiamo trovarci pronti. Quale onore ha preparato il Signore per quelli che ha consacrato? Cioè, non tu da solo non ti puoi consacrare, se non ti consacri il Signore. Allora diventa incomprensibile. Quando capisci che è incomprensibile quello che ha fatto il Signore? È incomprensibile, non lo possiamo capire. Il suo amore è incomprensibile. Dice, ma come? Io, Signore, l'ho fatto di tutti i colori, di cotte, di crude, peggio che peggio. Cioè, adesso non capisco, Signore. Non capisco perché tu hai fatto tutto questo per un tuo nemico. Non lo capisco. È una cosa che non... Poi un giorno magari il Signore me lo spiegherà. Un giorno me lo spiegherà. Non è comprensibile. Ma il fatto poi di essere consacrati, quale onore! I sacerdoti vengono consacrati. E voi sarete un popolo di re e di sacerdoti. I sacerdoti vengono consacrati. Però il Signore ci dice, finché siamo in vita, siate santi, perché io sono santo. Siate separati da questa sorta di immondizia che c'è, da questo vomito di Satana, da questo ectoplasma che ha vomitato nel mondo, e dove chi gli appartiene vengono invischiati. Sapete cos'è questa parola? Una parola schifosa che adoperavano i maghi per emettere delle porcherie quello che gli usciva. Ed è una forma di un materiale colloso, eccetera, eccetera. Ecco. Chi viene invischiato da questo non è facile, se non si è, se il Signore non l'ha consacrato. È per questo che il Signore dice, state separati. Separati, santo vuol dire siate santi, siate separati, siate santi perché io sono santo, siate santi nella vostra mente, siate santi nel vostro cuore, nel vostro corpo, siate santi in tutto perché io sono santo. Tre volte sacro. Questa santità è nell'intimo, cari fratelli, non è nell'aspetto esteriore, è nell'intimo. Tu o lo sei dentro o non lo sei. Il Signore ha preparato un sacrificio e consacrato i suoi invitati. Nessuno si lasci confondere dal mondo, perché sono una massa di sbandati, oltretutto. Possiamo dire che siamo felici di questo, che il mondo va per... No, io non sono felice per coloro che non hanno incontrato il Signore e che non lo accettano nella loro vita, perché so che conosco il loro destino eterno, e come conosco il destino eterno di quelli che invece lo hanno accettato. Quindi sono dispiaciuto per la durezza del loro cuore, e per questo il Signore dice, io ti ho chiamato per ungere e per proclamare la mia salvezza e seminare la mia parola affinché la accolgano. Vedete, 2 giorni di pioggia sono bastati per allagare e distruggere, come avete visto da tutte le televisioni. Due giorni. E c'è qualcuno che mette in dubbio il dubbio, che si sono aperte le cataratte del cielo. Ieri sera mi diceva mio genero che ha visto tutta, venendo in treno da un congresso, ha visto tutta la zona di Alessandria, tutta allagata completamente. Due giorni. Immaginate il diluvio che viene per la malvagità e la strafottenza degli uomini. Continuano. Noi dobbiamo sperare invece nella sua salvezza. Sappiamo che il Signore conosce i suoi. Nessuno si è accolto impreparato. E quindi immaginate il diluvio che viene. Perché viene il diluvio? Perché viene il male sulla terra? Per l'uomo che trasgredisce, chi viola le sue leggi. L'uomo disonora Dio che lo ha creato. Lo disonora. Col suo comportamento, col suo modo di fare, col suo pensiero, con la sua malvagità. Ed è la stessa natura che gli si rivolta contro. Come egli è contro natura, perché si comporta contro natura, perché la natura è contro l'amore, la contro natura è contro l'amore. Ora, io credo che il Signore ci stia chiamando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, a santità. Perché vediamo tutta la serie di fenomeni e non possiamo. Noi non abbiamo mai predicato catastrofismo, mai, no? Pur prendendo atto di qua e di là che le situazioni sono quelle che... Ma non possiamo metterci una coperta in testa, barricarci le cose. È una realtà. E non possiamo diventare verdi come quella signora che ho visto io ieri. Ho visto proprio il volto, la tensione. E Gesù dice... ecco, questo è vero, vedi, adesso lo capiamo cosa dice. Angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare, delle onde, per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. Ecco l'angoscia che sta per cogliere coloro che non hanno accettato il Signore fino in fondo. E si percepì, questo è una piccola... Immaginate tra un po' che le cose non è che miglioreranno, Toledo vuole adesso, non è che... Cioè anche, purtroppo... Ma non voglio, ripeto, non vogliamo fare il catastrofismo. Noi siamo qui per predicare la salvezza. E il Signore, la rappresentazione, l'arca del Signore è Gesù Cristo, quello che è preparato per tutti noi. Quindi accettiamola con fede, con ringraziamento, onorando il Signore tutti i giorni della nostra vita. Perché noi, con il nostro comportamento, con il nostro dire, con il nostro fare, spesso e volentieri, e soprattutto non amando, lo disonoriamo in questo modo. Perché voi chiedete ma non ricevete, c'è scritto, spendete male perché chiedete per spendere i vostri piaceri. E invece il piacere più grande, diciamo allora che facciamo? Il piacere più grande è quello di conoscere il Signore e di avere una pace che diversamente non si può ottenere. E a tutto questo il Signore tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Questa è la parola di Dio e la promessa che ha fatto ognuno di noi. Il Signore ci benedica. Amen. Amen.